E buongiorno al direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Allora direttore, io intanto faccio anche a te la domanda che ho fatto a tutti gli opinionisti per chiudere il discorso della settimana dedicata alla nazionale, a queste due prime sfide verso il prossimo europeo, tra campo, scelte, movimento, eccetera. Che voto si sente di dare a questa prima nazionale, diciamo, post eliminazione dalla qualificazione mondiale verso il cammino alla prossima europeo?
Penso, è stata la vittoria su Malta, peraltro largamente preventivata, il voto sarebbe stato una pesante insufficienza.
Direi.
Con quel successo si è messa in carreggiata la nazionale nella rincorsa alla qualificazione all'Europeo 2024, peraltro essendosi qualificata alle semifinali di Nations League nella peggiore delle ipotesi che si può prendere in considerazione, rialzerebbe comunque i playoff. Direi che la strada verso Germania 2024 è già indicata. Detto questo, confortano i successi delle nazionali giovanili, perché l'Under 19 è stata l'ultima in ordine di tempo, dopo l'Under 21 e l'Under 17, a qualificarsi per la fase finale dell'Europeo di categoria. Tra maggio, giugno e inizio di luglio ci saranno tre nazionali giovanili impegnate nella fase finale dei campionati europei e la nazionale Under 20 parteciperà invece al campionato del mondo. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dalle rappresentative giovanili azzurre arrivano segnali confortanti. Così come confortante è l'indicazione che ad esempio Juventus e Lazio danno per questo turno di campionato, perché la Juventus è intenzionata a schierare con il Verona un centrocampo tutto italiano, Maggiori e Locatelli, tre azzurri che certamente faranno parte delle convocazioni della nazionale maggiore a metà giugno, quando l'Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. E invece la Lazio addirittura porta 10 italiani tra i convocati per la partita con il Monza. Quindi ci sono dei segnali che bisogna cogliere e che mi auguro indichino una controtendenza di cui il calcio italiano ha tanto bisogno.
Direttore, per chiudere definitivamente per adesso il discorso nazionale, posto che insomma i tempi di determinate decisioni sono fondamentali, quindi non bisogna mai sbagliarli. Lei insomma pone ancora fiducia incondizionata nelle scelte, nel lavoro, nei pensieri anche espressi in conferenza stampa che hanno fatto arrabbiare qualcuno, di Roberto Mancini, o crede che a volte ci sia bisogno, che se magari sia venuto il momento di provare a cambiare, provando qualcosa di diverso?
Assolutamente no, bisogna continuare a sostenere il lavoro di Mancini. Intanto credo che sia necessario ricordare sempre, perché sono in troppi ad avere la memoria corta, come questo signore abbia riportato in Italia un titolo europeo che mancava da 53 anni e abbia anellato una serie di 37 partite utili consecutive e nella storia della nazionale sia terzo quanto numero di panchine. E quindi stia facendo del lavoro, considerate le difficoltà oggettive di un campionato che nei primi 27 turni della sua stagione ha visto in campo il 70% circa di giocatori stranieri. Quindi è evidente che le difficoltà ci siano, ma le difficoltà si affrontano. La scelta di Retegui, dettata dall'emergenza centravanti, è stata una scelta felice, perché il 23enne attaccante del Tigre ha segnato 2 gol nelle prime 2 partite giocate con la maglia della nazionale, peraltro indossata con grande entusiasmo. Quindi io penso che in questo momento sia importante guardare avanti, sostenere il lavoro del commissario tecnico, e gli allenatori della Serie A possono dargli una grande mano impiegando giocatori italiani in misura sempre più frequente. Dopodiché i conti si faranno alla fine, vedremo. Il fatto stesso di essere arrivati alle Final Four di Nations League è un dato importante, con la Spagna, l'Olanda e la Croazia, e poi vedremo che cosa accadrà nel proseguo del cammino.
Direttore, finalmente arriva al campo, quindi un occhio adesso al campionato, e partiamo da Inter-Fiorentina, partita da non sottovalutare per nulla per Simone Inzaghi, che è vero sta recuperando Lukaku, che sarà comunque un elemento indispensabile, perde però Çalhanoğlu e di fronte si trova una Fiorentina che, possiamo dirlo, forse è nel suo momento di forma migliore, con Italiano che forse sta riuscendo a plasmare la squadra così come ce l'aveva in testa. Che partita si aspetta?
Partita molto insidiosa per l'Inter, proprio per le considerazioni che tu hai detto poco fa, perché la Fiorentina si è lasciata alle spalle 7 vittorie consecutive tra campionato e coppe, perché la Fiorentina poi la prossima settimana si accingerà ad affrontare l'impegno in Coppa Italia, giocare con la Cremonese, perché la Fiorentina sta molto bene. Dall'altra parte, la fortuna dell'Inter è avere recuperato Lukaku, al quale la nazionale ha fatto un gran bene. E l'auspicio di Zaghi e dei tifosi nerazzurri è che la carica accumulata giocando con la propria massima rappresentativa, Lukaku la trasmetta anche a se stesso e all'Inter in una gara che si presenta alquanto importante per una squadra, quella di Inzaghi, attesa da un aprile particolarmente tambureggiante fra campionato, Champions League con protocolli del Benfica e semifinale di Coppa Italia con la Juventus.
Domani sera ci sarà poi anche la sfida tra Juventus e Verona, a proposito di Juventus, che darà il via poi a un mese di aprile molto intenso, non solo per l'Inter ma appunto anche per la Juventus, così come ci sarà questo doppio confronto perpetuo tra Napoli e Milan, e tra poco ne parleremo. Ci sarà un doppio confronto importante anche tra Juventus e Inter, che si affronteranno anche per quanto riguarda appunto la Coppa Italia nelle due sfide fondamentali per avere poi accesso alla finale. Dell'Inter abbiamo detto, restiamo adesso in casa Juventus, che nel frattempo recupera anche Miretti, Alessandro, insomma, ha recuperato anche gli argentini Paredes e Di Maria, che sono arrivati dal ritiro con le nazionali. La squadra è praticamente quasi al completo, manca naturalmente all'appello come al solito Pogba, ma lì insomma il mistero ormai è diventata una storiella da raccontarsi per tutto l'anno. C'è la possibilità magari di vederlo nella gara contro lo Sporting di Lisbona, almeno lo scopriremo oggi nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che secondo lei, direttore, manderà in campo Chiesa o Di Maria stasera? Farebbe bene a insistere su Chiesa per aiutarlo a vincere quella che poi si sta rivelando essere più una paura dell'infortunio che un problema ulteriore che sta avendo realmente all'altro ginocchio?
Ma intanto, per quanto riguarda Chiesa, ci sono le buone notizie, scaturite dall'ultimo controllo medico, ed è molto importante per la Juventus e per la nazionale recuperare il 100% del campionato d'Europa. Anche Di Maria, a mio avviso, sarà importanza decisiva per le sorti della Juventus in questo finale di stagione, tutti e tre i fronti in cui verrà impiegato. Quindi credo che in questo momento Allegri stia certamente valutando e dosando l'impiego dei giocatori a sua disposizione, proprio in considerazione delle nuove partite che lo aspettano in aprile.
Cosa che insomma sarà importante nel recupero generale dei giocatori che sta facendo insomma Massimiliano Allegri, sarà importante in ottica nazionale non soltanto Chiesa ma tutti i centrocampisti. Noi ieri abbiamo fatto anche un po' un'analisi delle prestazioni recenti di Locatelli. Fa strano che magari Locatelli non sia stato convocato per queste due partite, perché nel centrocampo della Juventus, insieme a Rabiot, è l'altro motore che permette alla squadra di funzionare. Come mai secondo lei Mancini ha deciso di non convocarlo, e soprattutto può essere invece un giocatore fondamentale per andare a intaccare un po' questo meccanismo a centrocampo? È vero che l'Italia ha dei centrocampisti di grande livello, no? A cui si è aggiunto anche Pellegrini, però è altrettanto vero che forse bisogna anche provare a cambiare qualche cosa, no? Anche nella consistenza del centrocampo. Locatelli può essere un nome anche della nazionale.
Locatelli è campione d'Europa, è stato campione d'Europa con la nazionale. Il fatto che non sia stato convocato per questa tornata non significa che non faccia più parte del gruppo della nazionale. Anzi, l'ultima partita di Locatelli in campionato era stata molto brillante, ma le precedenti prestazioni evidentemente non avevano indotto il commissario tecnico a valutare la possibilità di convocarlo. Locatelli è e sarà un punto di riferimento molto importante per il centrocampo della nazionale. È una questione di valutazione da parte del commissario tecnico. Locatelli, vorrei ricordare che è diventato campione d'Europa nel 2021 con la nazionale, segnando anche un gol molto importante.
Direttore, poi domenica ci sarà questo primo atto di questa affascinante sfida a distanza tra Napoli e Milan, che ha già scaldato tantissimo il popolo napoletano, con stadio che praticamente è strapieno sia per la sfida di campionato che di Champions League. Devo dire, e raccolgo questo così l'appello di tanti tifosi, con prezzi anche estremamente alti, e questo chiaramente non avvicina l'aspetto bello di queste sfide, cioè di vedere i bambini e le famiglie allo stadio, perché mi raccontavano addirittura di prezzi che sfiorano, se non superano, i 300 euro per portare un bambino allo stadio in famiglia insieme, papà, mamma e figlio. Si arriva a un complessivo di questa cifra qua, che comunque diventa importante. Detto questo, l'entusiasmo è talmente tale che lo stadio è strapieno ormai da giorni. Sarà una doppia sfida in cui il Milan intanto perde Kalulu, Il Napoli arriva al completo tranne la maschera di Osimhen, che ha perso, l'ha smarrito la sua maschera portafortuna, ne ha naturalmente un'altra, ma insomma questo per me aggiungere un po' di colore a una sfida che però vede un Milan che ha rinnovato praticamente la fiducia a Giroud, perde anche Ibrahimovic, ma probabilmente non avrebbe giocato visto le ultime prestazioni. Vede un Napoli in questa doppia sfida, sia campionato che Champions, molto più avanti rispetto al Milan, no? Accende una spia anche evidenziando quello che può fare il Milan, comunque, nonostante tutto.
Sulla carta il Napoli è nettamente favorito, proprio per le motivazioni che tu hai appena illustrato. Da un lato c'è una squadra schiacciarsi in campionato, lanciatissima anche in Champions League, dall'altro ci sono i campioni d'Italia che in campionato, prima della sosta, hanno registrato risultati altalenanti, ma soprattutto è evidente che il primo problema del Milan in questo momento sia sistemare la difesa. Per fortuna del Milan è tornato Mignano, che in nazionale ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore assoluto e lo rende in questo momento secondo me il più forte portiere del mondo. Detto questo, è chiaro che il Napoli che vanta il migliore attacco, la migliore difesa, che sarà assistito dalla spinta eccezionale del suo pubblico, goda dei favori del pronostico. Ci vorrà un Milan perfetto, così come ci vorrà un Milan perfetto in doppio confronto di Champions League. Ma quella sarà un'altra storia, perché sappiamo benissimo quanto della calata della divisione europea, la professione rossonera l'ha dimostrato, il Milan che si è lasciato alle spalle in questa divisione della Champions League cambi molto, riacquisti certezze che il campionato a volte perde. Però certo che in questo momento il Napoli sia nettamente favorito.
Direttore, non possiamo poi non chiudere gli occhi davanti a tutto quanto il resto. Continua questa vicenda dell'inchiesta Prisma, che si allunga, si allarga con altri filoni. Adesso si apre anche alle partnership, ma soprattutto c'è stato questo provvedimento della FIFA che ha stabilito che quelli che sono i provvedimenti presi sul territorio nazionale italiano, quindi dalla FIGC, devono valere a livello globale, ergo il Tottenham all'improvviso si è trovato che non poteva avere l'opportunità di continuare a lavorare con Fabio Paratici, inibito, lo sappiamo, per quanto riguarda le richieste dell'accusa a 30 mesi. Tottenham che è sembrato nel suo comunicato cadere un pochettino dalle nuvole, dire noi tanto non c'era mai stato paventato nulla, non c'è stato detto nulla e da un giorno all'altro c'è stato comunicato. Per di più sappiamo che il 19 c'è il ricorso della Juventus, per cui potrebbe esserci un ricorso anche per la figura del nostro Fabio Paratici, quindi non riusciamo a capire esattamente qual è il problema, chiediamo chiarimenti alla FIFA. Oltretutto leggono anche dall'Inghilterra che il vulnus è le plusvalenze, che per loro è un qualcosa di normale e non è un qualcosa di illegale. Insomma, c'è qualcosa che noi stiamo trasferendo di negativo dal punto di vista della giustizia sportiva, della gestione di questo caso all'estero, e soprattutto lei crede che magari davanti a una conferma di penalità per la Juventus e per i suoi tesserati, Fabio Paratici, magari spalleggiato anche dal Tottenham, possa ricorrere al Tribunale del Lavoro in Inghilterra e aprire un qualcosa che possa travolgere ulteriormente la FIGC, che ricordiamo dopo aver perso la battaglia col TAR per quanto riguarda quel famoso documento che voleva la Juventus, in attesa della risposta del Consiglio di Stato ha avuto un'altra mazzata sempre dal TAR per quanto riguarda i documenti che voleva Blue Sky circa la compravendita a Redbird del Milan, e che Gravina aveva nascosto e che adesso dovrà comunque fornire a Blue Sky. Sta succedendo un qualcosa che va approfondito, chiarito e sistemato, direttore?
La distingo di questa vicenda, che è molto complicata e molto complessa, anche perché c'è il nuovo capitolo relativo all'inchiesta federale sui stipendi congelati della Juventus. Il deferimento sarà presumibilmente un procedimento che gli organi di giustizia sportiva riguardante la Juventus alla fine della stagione, secondo troncone dell'inchiesta. La FIFA ha agito con frettolosità, perché poteva aspettare benissimo il 19 di aprile, perché qualora il Collegio di Garanzia annullasse la sentenza emessa dal Tribunale d'Appello federale, per una sorta di giro dell'oca, il procedimento tornerebbe allo stesso Tribunale che dovrebbe reistruire il processo. Quindi la FIFA poteva tranquillamente aspettare 3 settimane, ma non mi meraviglia, perché ci sono decisioni della Federcalcio Mondiale che a volte lasciano particolarmente attoniti. Vedremo adesso quale sarà l'atteggiamento del Tottenham, quale sarà il suo intendimento anche a livello di giustizia ordinaria in ambito Regno Unito, è una situazione molto fluida, molto magmatica,
che sicuramente insomma non fa bene né al calcio italiano come immagine, né tantomeno al campionato, perché fatta eccezione per il Napoli, che ha fatto una stagione a sé stante, quindi per fortuna mi verrebbe da dire non viene intaccato il discorso scudetto, però restituire i punti per esempio alla Juventus farebbe sì che chiaramente andrebbero a scalare diverse posizioni, anche chi partecipa alla Champions League potrebbe a un certo punto dire sì, però insomma che stagione è questa, ci avete falsato praticamente tutto, perché ognuno deve vincere senza sapere come finirà, e soprattutto magari chiudere il prima possibile questa vicenda, o magari anche semplicemente portarla avanti e dire finita l'indagine verranno combinati gli eventuali punti di penalità nella stagione successiva, forse sarebbe stata una soluzione più appropriata, possiamo dire così, direttore?
Sì, ma il codice di giustizia sportiva prevede che la pena debba essere afflittiva.
Certo.
Se la pena deve essere afflittiva può essere combinata anche a stagione in corso.
Detto questo, a proposito di Tottenham, le chiedo anche un po' che idea si è fatto su Antonio Conte. È andato via anche lì, diciamo che ormai si è capito che mediamente Antonio Conte dura un paio d'anni, no? Il tempo di costruire, di dare qualcosa, di fare un grande lavoro. Poi questo è stato un anno emotivamente anche molto toccante sicuramente per Antonio Conte. Ha perso l'amico Giampiero Ventrone, praticamente, che ha avuto modo di vivere anche negli ultimi momenti della sua vita. Ha perso Gianluca Vialli, altro amico suo, oltre che ex compagno di squadra. Ha avuto problemi di salute, che poi dopo chiaramente magari sono arrivati anche in seguito a stress emotivi e quant'altro. Una stagione sicuramente non positiva, un bilancio sicuramente non positivo quello del suo lavoro al Tottenham, però, e quindi adesso la rottura con il club. Diventa uno spettro nel campionato italiano, ed eventualmente su quali panchine lo vedrebbe? Soprattutto chiaramente immaginando che si debba ridurre drasticamente l'ingaggio, perché non credo che in Italia ci siano tanti club disposti a spendere cifre del genere per soddisfare eventualmente Conte, no?
Beh, intanto secondo me il Tottenham ha peccato di ingratitudine nei confronti di Conte. Il bilancio è positivo. L'anno scorso li ha riportati in Champions League, dove mancavano da 5 anni. Quest'anno è stato eliminato agli ottavi, ma in questo momento è tuttora in corsa la Premier per riportare il Tottenham in Champions League, e l'organico degli Spurs non è certo paragonabile a quello di Arsenal, dello stesso United, per non dire. Poi in secondo luogo, cioè, il fattore umano pesa, è come Conte è stato portato alla Cittadella, e ciò nonostante è voluto andare in panchina nonostante i medici gli avessero vietato, in occasione di Milan Tottenham, partita l'andata di ottavi di finale. La persona ha pagato a caro prezzo agli Spurs, perché poi il giorno dopo si è dovuto fermare per 3 settimane. Cioè, questo secondo me è un fattore che tu vedi che da 22 anni possiede il Tottenham e ha cambiato 15 allenatori in 22 anni, dobbiamo tenere presente. Dopodiché vogliamo parlare dell'atteggiamento di una parte della squadra, a giudicare delle retroscena che la stampa inglese sta raccontando in questi giorni. E questo va a chiamare in causa anche i signori giocatori del Tottenham, che non mi risulta essere degli amatori alle prime armi che si affacciano alla Premier League per miracolo divino. Qui c'è una questione che riguarda anche i rapporti tra il tecnico e la squadra. Sappiamo benissimo quali siano le modalità di lavoro e la professionalità di Conte. Secondo me il Tottenham lo rimpiangerà molto presto. Detto questo, è chiaro che un tecnico così gran paglia, così importante, di così grande valore sul mercato, e non è il solo, è perché ce ne sono altri, cito su tutti per esempio Zidane, e sarà un mercato degli allenatori particolarmente interessante quello estivo, non soltanto sul fronte italiano, ma anche sul fronte internazionale, in particolare se Ancelotti dovesse accettare l'offerta per diventare commissario tecnico del Brasile, innescherebbe un domino anche a livello internazionale. Certo è che fatico a pensare ad un anno sabbatico di Conte, però tutto può accadere.
Sicuramente tutto può accadere. Direttore, le faccio anche altri nomi in chiusura del nostro ragionamento. Le faccio il nome di Thiago Silva, le faccio il nome di Vincenzo Italiano, le faccio il nome di De Zerbi. Potrei fermarmi, mi fermo a questi tre nomi. Sono tre allenatori che secondo lei faranno un ulteriore step di crescita. Penso intanto a De Zerbi, che sta facendo molto bene in Premier, e quella là è da considerare in questo momento un po' l'università del calcio, no? Quindi dove magari fare un ulteriore step di crescita, peraltro molto lusinghiere sempre le parole di Guardiola verso di lui. Ha fatto molto bene, sta facendo molto bene Thiago Motta, e anche Vincenzo Italiano con la Fiorentina ha trovato la sua crescita. Questi tre allenatori, se li immagina su grandissime panchine il prossimo anno, possono diventare degli allenatori su cui puntare per un'ulteriore crescita, però con le idee nuove, ecco, che portano.
Le fortune di ogni allenatore dipendono dai risultati che consegue, e quindi è evidente che questi tre tecnici, ciascuno in ambiti diversi, stiano confermando tutto quanto di buono conoscevamo sul loro conto. Addirittura De Zerbi, la sua prima esperienza in Inghilterra alla guida non di una squadra che si batta per vincere la Premier o la FA Cup, ma di una formazione ambiziosa che aveva cambiato in corsa il suo allenatore, che aveva lasciato Brighton per andare ad allenare il Chelsea. De Zerbi sta dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori tecnici dell'ultima generazione del calcio italiano. Mi sarei affatto se Chelsea dovesse lusingarlo a tal punto da indurlo a lasciare il Brighton. Vedremo la fine della stagione. Quanto a Motta e a Italiano, stanno facendo benissimo, pur avendo lasciate le spalle situazioni di difficoltà, che sottolinea ancora una volta il loro valore. Però ripeto, in questo momento ipotizzare nuove destinazioni in panchina per questo o per quel tecnico credo sia assolutamente prematuro. Ci sono troppe partite da disputare, troppi traguardi da inseguire e troppe variabili interdipendenti l'una dall'altra.
Direttore, grazie come sempre. Grazie al direttore Xavier Cobelli, ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao direttore.
Grazie a te Vincenzo, buona giornata.